Allora siamo pronti per la prima rubrica di questa puntata di Spazio Tennis. Questo è lo Schofield's Corner.
Schofield's Corner.
L'opinione di Fabio Colangelo.
Buonasera Fabio Colangelo.
Buonasera Ale, buonasera a tutti.
Ecco, come sempre io ti chiedo l'adrenalina durante la sigla, a che livelli siamo?
No, cresce ogni puntata.
Ah ecco, vedi, questo addirittura cresce ogni puntata, dobbiamo preoccuparci solo mettere un po' a questo punto.
Sì,
per il cuore di Fabio Colangelo. A questo punto, Fabio, senti, non so se hai ascoltato l'intervista che abbiamo realizzato con Dario Bellino poco fa, abbiamo iniziato a parlare di Serie A femminile, visto che quella maschile inizierà domenica prossima, e proprio con te volevo trattare questo argomento, visto insomma la Serie A l'hai giocata per tantissimi anni, e se inizialmente, prima di così parlare delle regole nello specifico, se poi riassumerci bene o male cosa è cambiato e cosa cambierà nei prossimi anni, visto che sicuramente molti ascoltatori non ne sono a conoscenza, e chi meglio di te può spiegarlo, insomma.
Allora, cosa è cambiato? La Serie A fino all'anno scorso si giocava con due gironi da sette squadre l'uno, la prima squadra di ogni girone era già messa, diciamo, ai quarti di alle semifinali, mentre le seconde e le terze si scontravano per dei playoff, stessa cosa che succedeva tra le quarte e le quinte dei gironi che si scontravano tra di loro, la perdente andava a incontrare la sesta di uno dei due gironi, e la perdente di questo incontro con la settima di ogni girone retrocedeva automaticamente, mentre le prime si sfidavano nei playoff e poi nella Final Four, che penso che qualcuno abbia visto su Super Tennis.
Sì.
Quest'anno il regolamento era 4 singolari e 2 doppi, e il numero dei giocatori era, diciamo, per ogni squadra illimitato, insomma ogni squadra poteva avere tutti i giocatori che voleva in squadra, e numero illimitato anche di stranieri. L'unica limitazione per gli stranieri era il fatto che si poteva giocarne solo uno ogni domenica.
Cosa è cambiato?
Quest'anno è cambiato che ogni squadra ha un limite di 6 giocatori, nel senso che ogni squadra può dichiarare prima dell'inizio della Serie A al massimo 6 giocatori.
E questo poi cambierà poi anche nei prossimi anni, tra l'altro.
Esatto, l'anno prossimo si dice che diventeranno 5 e tra 2 anni 4, mentre per i campionati di Serie A 2 e B dall'anno prossimo è diventato, da un illimitato come era quest'anno, a massimo 4 giocatori.
Direttamente, quindi subito a 4.
Esatto, a meno che tu non possa schierare, c'è questa, anche questa postilla che è abbastanza importante, tu non possa schierare un giovane, un under, o un giocatore che non sia stato almeno per 2 anni tesserato da under nel tuo circolo.
Che è un po' quello che succede anche per chi non è esperto di tennis nella lista Champions, in cui devono essere inseriti anche giocatori giovani, anche se magari sono stati poi fuori e sono rientrati e quant'altro, comunque abbiano fatto a livello giovanile, appunto primavera e quant'altro, nella squadra di club. Ecco, a questo punto veniamo a parlare di quello che succederà per i giocatori, perché insomma ci sono delle tante polemiche e tante critiche rispetto a questo nuovo regolamento.
Sì, tantissime. Io penso di farmi portavoce del pensiero del 99,9% dei giocatori di tennis, che comunque queste regole penalizzano fondamentalmente solo noi. Insomma, credo che chi le abbia fatte le ha giustificate dicendo di voler salvaguardare il vivaio, di voler salvaguardare i giovani, però insomma, secondo me non salvaguardi molto, perché comunque, tra virgolette, obblighi dei circoli, soprattutto in Serie A 1, a un certo punto a schierare dei giocatori che obiettivamente non sono competitivi, insomma, perché comunque se alla Juventus, al Milan e all'Inter si infortunano Milito, Eto'o, Diego, Del Piero piuttosto che Pirlo e Gattuso, giocano Ambrosini, gioca Flamini, o nella Juve gioca Giovinco, mentre nel tennis non c'è tutta questa scelta, si troverebbe a giocare, se dei 6 giocatori che una squadra di Serie 1 schiera quest'anno, 2 si stanno poco bene, uno sta male, uno fa in finale un torneo e l'altro non dorme la notte, deve giocare magari un ragazzino di 17 anni, 2.7 per fare un esempio, non lo so, è il primo esempio che mi viene in mente, deve giocare magari contro
contro un top 100
turno, sì, contro il Petrazzolo di turno che magari è il numero 4 della squadra di Capri, che certo, è 300 certo. del mondo prima categoria, e la partita finisce 6-0 in 45 minuti, esatto. Il pubblico non si diverte, non si diverte il ragazzino, non si diverte nessuno, è contenta solo magari la squadra che vince.
E poi comunque bisogna aggiungere, Fabio, che ovviamente riducendo il numero dei tesserabili per la Serie A si riduce ovviamente il numero di giocatori, esatto, che hanno un determinato introito, che è fondamentale poi per i giocatori che non sono nelle primissime posizioni del ranking, per potersi poi permettere di fare il professionista l'anno successivo.
Bravo, esatto, hai detto tutto tu. Infatti comunque con questa nuova regola la marea di giocatori perderanno tra virgolette il posto, o comunque quelli che non potranno più giocare in Serie A1 cercheranno posti in A2 e in B e via dicendo, e tanti giocatori perderanno ingaggi che fino all'anno scorso, quando lo facevo anch'io, erano fondamentali per comunque potersi sponsorizzare l'attività. Comunque penso che tutti sappiano che giocando 10.000 o anche challenger di non grossissimo montepremi non ti puoi mantenere giocando quei tornei, hai bisogno, certo, dell'introito della Serie A.
Fabio, Nicola. Ciao.
Ciao Nicola.
Senti, no, io volevo analizzare questo punto più che da chiaramente giocatore, da spettatore, perché a me la Serie A è una cosa che mi ha sempre affascinato molto, come sai si possono vedere i giocatori che, non lo so, qui a Roma possiamo vedere anche al Master Series, li riusciamo a vedere da un centimetro a giocare in un circolo, e quindi è una cosa che mi ha molto affascinato, oppure poter vedere ex professionisti, avere la possibilità di rivedere i giocatori che ormai non giocano più ad alti livelli,
come un santo padre,
per esempio, che fino all'anno scorso era praticamente imbattuto in Serie A, quindi questa a mio avviso è una grossa perdita anche di spettacolo, no? Perché comunque
sì, hai perfettamente ragione. Comunque mi viene in mente un circolo di Roma, l'Aniene, che ha tesserato col Schreiber, che credo sia il giocatore più forte che è tesserato per la Serie A1, e ovviamente un giocatore come Koschreiber, che è 20 del mondo, non viene a giocare tutte le partite di Serie A, ovviamente, certo, e viene a giocare un paio più magari di playoff. Con l'introduzione di queste nuove regole, ogni circolo è obbligato ad avere dei giocatori in squadra che gli garantiscano tutte le partite, perché come dicevo prima, se ne hai 4 che ti garantiscono tutte le partite, e magari hai col cyber di turno che quella domenica lì non viene perché a giocare il Master Series a Bercy, e ne hai un altro che non viene perché a giocare un altro torneo, e uno sta poco bene, tu ti ritrovi la partita persa, quindi chiaramente scende anche il livello, perché comunque i col cyber ovviamente non ti verranno mai a fare tutte le partite, ma non verranno a fare tutte le partite neanche i Gichel, che è tesserato a Capri. Potrai raccogliere dei giocatori intorno tra il centesimo e il duecentesimo posto, mentre secondo me la Serie A l'anno scorso stava iniziando ad avere anche un'ottima, una discreta propaganda, le finali su Super Tennis erano state viste, dei miei amici mi parlava che col tennis hanno poco a che fare, mi dicevano di aver visto sul satellite Starace, Volandri, e chiaramente perdi il livello, comunque le squadre si trovano obbligate ad avere dei giocatori che assicurino tutte le partite, e quelli più forti che hanno comunque interessi di classifica, ripeto, ecco, Schreiber va a giocare Parigi-Bercy, non va a giocare il torneo della parrocchia, certo, non viene a giocare la Serie A, e quindi vedi partite di livello più basso, e secondo me per il tennis è tutt'altro che una promozione, ecco, perché comunque la gente che deve avvicinarsi a questo sport, secondo me preferisce vedere col Schreiber contro Seppi o Seppi contro Gichel, come si è visto l'anno scorso, piuttosto che il ragazzino di 18 anni del vivaio contro il 2-1 che perde, ripeto, 6-1 in 40 minuti.
Eh sì, questo assolutamente. Insomma, per chiudere su questo argomento, Fabio, mentre chiedo scusa a Vec Double Cordage, che ha scritto un'email lunghissima su una proposta per quanto riguarda una diversa Serie A, che magari ti sottoporremo, Fabio, per lo scoppio il corner sul sito, perché è veramente molto lunga, quindi adesso non abbiamo tempo di leggerla. No, quello che volevo dire è che comunque si può fare una regola che aiuti comunque magari i giovani under 20 o qualcosa del genere a giocare la Serie A, però insomma si poteva studiare in modo molto molto migliore.
Ma sì, mi ricordo che anni e anni fa, per esempio, nelle serie minori c'era l'obbligo di schierare almeno un giocatore che fosse under, però mi sembrava fosse la serie C o addirittura la serie B2 al massimo, c'erano più incontri di singolare, erano 5 incontri di singolare, 2 incontri di doppio, quindi comunque non eri obbligato a schierare l'under, che poteva essere il giocatore più scarso anche nel doppio. o comunque si potevano introdurre queste norme, diciamo, in modo più graduale. Si è passati da un poter avere rose con 20 giocatori e poter scegliere tra questi 20 giocatori indifferentemente a dare dei limiti molto ristretti, perché comunque passare, ripeto, potevano essere 20, 30, quanti ne se ne voleva, a 6 di quest'anno e ai 4 dell'anno prossimo, che sono sicuri al 100%, ripeto, dalla Serie A2 alla C, e dicono che dovrebbe diventare così anche in Serie A1, quindi insomma i circoli fanno soldi, tanti circoli, e hanno già deciso di rinunciare perché comunque non si possono organizzare. I circoli, certo, con poca tradizione, diciamo così, che non hanno giocatori under, avuto giocatori under di un certo livello, non ne hanno al momento, se hanno un giocatore solo che un giorno ha la febbre, perdono. E allora, certo, uno magari dice: perché devo spendere tutti questi soldi, che poi uno magari per 2 settimane all'influenza io non posso giocare, certo, al campionato, sicuramente, perché il mio giocatore under è di quarta categoria. Ecco
Fabio, poi ne parleremo sicuramente anche nelle prossime settimane, proprio quando inizierà anche la Serie A maschile. Sono due domande, certo, velocissime. Una volevo fartela io su questo canadese che tu so hai conosciuto abbastanza bene, Vasek Pospisil, il canadese che ha vinto 2 futures consecutivi sul veloce in Italia in queste settimane, che insomma mi hanno detto anche alcuni tuoi colleghi che è davvero un giocatore interessante, giovanissimo, cioè giovane, non giovanissimo.
È del 90, mi sembra, sì, correggimi se sbaglio. Sì, è vero, l'ho incontrato l'anno scorso quando sono andato in Canada a giocare i Future, e lì era wild card, ma insomma, sai, tra i giocatori si parla, mi erano detto subito di stare attento che giocava bene, e poi appena ero entrato in campo
te ne sei accorto,
mi ero reso conto che sul veloce soprattutto era un signor giocatore, giocava molto bene servizio e volé, rispondeva sempre aggressivo, pur essendo comunque molto alto si muoveva discretamente bene, l'avevo trovato solo un po' troppo falloso da fondo campo, però insomma credo che aveva 18 anni più che normale, quindi ho perso tra l'altro, lui aveva giocato comunque bene tutte e tre le settimane, mi ero stupito insomma di non vederlo molto più avanti in classifica di quanto fosse adesso, però mi hai detto tu che ha vinto 2 tornei, ho sentito dire che ha vinto 2 tornei, che gioca molto molto bene.
Eh sì, senti, l'ultima domanda invece te la fa Freddo, che vuole sapere invece Congi ci raccontasse il posto più assurdo dove è stato e dove ha giocato, e perché, evidentemente. ce ne sono vari?
Sì, ce ne sono vari. Diciamo che nella top 3 dei peggiori c'è l'Uzbekistan. Dove consiglio di non andare, dove posso dire di aver perso 5 kg in 2 settimane.
Ecco, immaginiamo come, anche tra l'altro.
Sì, ma senza mangiare, perché diciamo che mangiare, insomma, e Flavio Cipolla con me, non ero l'unico, diciamo, a soffrire di questa situazione. L'Algeria è stata una bella prova di sopravvivenza, perché comunque per uscire dal circo avevi bisogno delle guardie che ti accompagnassero se dovevi andare a prendere solo una bottiglia d'acqua al supermercato. Quindi anche lì non era al massimo, e diciamo che poi, sì, forse anche alle Hawaii sono stato piuttosto male, forse lì non tornerei a giocare.
Sì, certo. Sì, ci sta proprio bene, Hawaii accanto all'Algeria e Uzbekistan.
Esatto. No, diciamo che il Nord Africa è abbastanza, per giocare,
non è il massimo.
Non è il massimo, ecco.
Bene. Fabio Colangelo, grazie per questo Scofield Corner. Ovviamente lo potete trovare su spaziotennis.com, scritto e molto più approfondito, ancora più di così se possibile, nei prossimi giorni. Grazie Fabio, come sempre.
Grazie Ale, ciao Nick.
Ciao, ciao Fabio.
Ciao, grazie a te.
Siamo pronti allora per andare di corsa alla nuova rubrica. Parliamo dell'angolo del tester.
Il punto ITF.
Allora no, abbiamo invertito le sigle, che poi si offende Mauro, già secondo me stava in lacrime, quindi poi lo scopriremo. Sì, adesso possiamo mandare l'angolo del tester.
L'angolo del tester.
Parola a Mauro Simoncini di Tennis Italiano.
Mauro Simoncini, non stai piangendo, vero?
No, stavo ancora ridendo per l'ultima battuta del Congi, non ti preoccupare.
Ok, perfetto. Ben trovato a Mauro Simoncini, Tennis Italiano, come sempre. Mauro, allora quest'oggi ci soffermiamo sul peso delle racchette, perché questa è una cosa che interessa moltissimo ovviamente gli amatori, racchette che hanno veramente pesi molto molto diversi tra loro. Raccontaci un po' le caratteristiche della racchetta che pesa tanto, di quella che pesa poco e chi insomma, chi ha un fisico di un certo tipo, un gioco di un certo tipo, dovrebbe acquistare quale tipo di racchetta e perché?
Assolutamente. Partiamo subito col dire che negli ultimi anni è un po' cambiata la tendenza, sia a livello professionistico che a livello amatoriale sul mercato delle racchette, perché sono andato a cercarmi anche così per curiosità i pesi delle racchette ultra professionistiche, diciamo, di qualche tempo fa. Borg usava una Donnelly di quasi 4 etti, per capirci, lo stesso peso che più o meno, grammo più grammo meno, usava Sampras con la sua mitica Pro Staff. Adesso, lo dicevamo l'altro giorno, Federer usa comunque un telaio di oltre 350 grammi, però la tendenza è quella di tenere come riferimento da parte delle aziende i tre etti. Noi di Tennis Italiano facciamo una volta all'anno una guida all'acquisto, anzi uscirà entro qualche mese, e in quella del 2009 solo 64 di circa 300 e passa racchette superavano i 300 grammi. Questo per far capire come, pur con un peso completamente accessibile, perché tre etti non è traumatico né per le braccia di un agonista, ma neanche per un amatore di club, si riesce a spingere, a dare rotazione, a tirare con una certa potenza. Quindi non facciamoci ingannare e non cerchiamo a tutti i costi una racchetta di più di 300 grammi o di pesi magari inaccessibili e anzi deleteri per chi soffre di fastidi alle braccia, ai gomiti o di chi gioca non così troppo frequentemente. Ecco. Sul mercato c'è di tutto, come certo. Dicevi tu, cioè ci sono tra le racchette agonistiche, molte ma non tutte si aggirano appunto intorno ai 300 grammi, quelle amatoriali pesano tra i 250 e i 280 grammi, ma i pesi sono veramente, come hai detto tu, più disparati. Mi viene in mente un testo pubblicato sull'ultimo numero della nostra rivista in cui c'è la Dunlop che usa la Sibulkova, che è una Dunlop Aerogel Super Light Lady, che quella in vendita, diciamo così, ufficiale, pesa addirittura solo 230 grammi. Poi ovviamente la giocatrice la personalizzerà con qualche piombo, qualche accorgimento, ma per far capire che anche con un telaio leggero, grazie agli accorgimenti e alle nuove tecnologie, si riesce a tirar forte senza problemi.
Certo, ti passo come sempre a questo punto Nicola Corrente.
Ciao Mauro.
Ciao Nick.
Ecco, io vorrei spiegare un po' meglio questa differenza tra racchetta un po' leggera e racchetta un po' più pesante, perché capita spesso di leggere sulle riviste o anche parlando con maestri di tennis che devono consigliare una racchetta, che ti dicono prendi quella più leggera che comunque spinge più a volte di una che pesa magari 30 grammi in più, o anche per esempio la differenza che c'è al tatto con una racchetta più leggera e una racchetta un po' più pesante, perché spesso capita che una racchetta che pesa magari più in testa cioè sembri che pesi di più di una che pesa qualche grammo in più. È una sensazione un po' strana. Io vorrei cercare di far capire agli ascoltatori questa cosa qui. Perché prendere una racchetta più pesante, perché una più leggera?
Chiarissimo. Diciamo che insieme al peso bisognerebbe imparare a considerare un'altra variabile, che è il bilanciamento. Nel senso che, come hai detto tu, le aziende propongono spesso lo stesso tipo di telaio con pesi differenti. Molte agonistiche hanno ultimamente una versione light, diciamo, più leggera da 295 grammi e una più pesante da 320. La differenza è solamente di 30 grammi, uno dice non cambia molto, dipende dal bilanciamento, cioè il bilanciamento è in effetti la distribuzione del peso lungo il telaio, può essere più spostato verso la testa, che vuol dire che, come dicevi tu, la sensazione al tatto di sentir cadere la testa della racchetta vuol dire che il bilanciamento è più accentuato e quindi si spinge con meno fatica, mentre una racchetta che ha la distribuzione del peso concentrata verso il cuore o addirittura più verso il manico è una racchetta che sarebbe meglio fosse maneggiata da un agonista con braccia allenate a ritmi frequenti, diciamo. Sono sensazioni che si costruiscono anche col tempo, con i numerosi test che si fanno, però diciamo che ovviamente una racchetta più leggera è più maneggevole e di primo acchito sembra anche più facile giocarci. Per avere una resa un pochino più cattiva, più incisiva dei colpi, magari penso alle rotazioni o a degli arrotini che giocano dietro la riga di fondo, qualche grammo in più non guasta, ecco.
Ecco Mauro, prima di salutarti c'è una domanda che arriva su spaziotennis.com da Freddo, che vuole sapere, qui cambia argomento in realtà, ma si parla di racchette quindi è assolutamente per te, chiedere a Simoncini: mi interessava un raffronto tra corde Polystar Energy e Luxion Halo Power.
Urca!
Andare sullo specifico,
molto specifico, sono due corde della stessa categoria, cioè sono due monofilamenti, quindi corde rigide, ideali per gli agonisti perché molto durature, non sono di certo corde sensibili per tocco o diciamo giocatori di stampo classico da circolo. Luxilon, la variante Alu Power, è forse il monofilo più usato dai professionisti, che rende tantissimo a livello di rotazioni e di potenza. Non è consigliabile a chi ha già qualche fastidio alle braccia o ai gomiti, perché comunque, dicevo, sono corde, appunto perché durature, abbastanza toste. Polystar Energy non l'ho personalmente testata, ma credo sia la corda che usa Davidenko, che è sostanzialmente anch'esso un monofilamento, un pochino meno esplosivo e più confortevole, ecco, per fare una ultrasintesi del paragone.
Ecco, speriamo di aver accontentato la curiosità di Freddo. Mauro, come sempre ti ringrazio, ci sentiamo alla prossima puntata, sempre per parlare dei test che fai con Tennis Italiano.
Buon proseguimento, ciao.
Ciao Mauro.
Ciao Mauro.
Prima della prossima